Fritto misto.
Non è che puoi fare uno scampo e una ciabatta.
Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri.
Bianchi, neri. Siamo tutti uguali.
Ma chi è che sta parlando?
Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali. Ma che siamo, in un film di Alberto Sordi?
Ma che siamo, in un film di Nanni Moretti? Te lo meriti, Nanni Moretti?
Te lo meriti, Alberto Sordi?
Fritto misto. E con un movimento
de banza. Non è che puoi fare una scarpa e una ciabatta.
Caro Barroso e caro Von Rupi, cara Angela e Nicolà che avete riso di me, i giornali e le TV comuniste mi hanno preso in giro. Vi scrivo questa lettera e vi prometto che farò il bravo. Farò in 6 mesi tutto quello che non ho fatto in 20 anni. Vi porterò il caffè a letto la domenica mattina, lavo, stiro e anche cucino se è per quello. Ma vi chiedo una sola cosa in cambio. Ci avete mica il numero del presidente danese? E buonasera e benvenuti!
Buonasera! Siamo ritornati!
In diretta da Bruxelles!
Oui, c'est ça, siamo a Bruxelles! Ciao
Salve
a tutti!
Siamo di nuovo qui, siamo sempre a Fritto Misto, sono Riccardo, c'è la nostra
Fabrizia.
Paola e poi c'è la nostra Alessia ai contatti con il mondo intero, con il globo terracqueo e non solo.
Eh sì, esatto, anzi io li lancerei subito, così senza perdere tanto tempo. Innanzitutto la mail frittomisto.radio@libero.it, incredibile, l'ho ricordata, non è vero, l'ho scritta. Poi siamo su Facebook, Fritto Misto Radiofonica, e ancora siamo anche su Twitter con l'account Fritto M Radio. Mi raccomando, scriveteci, contattateci, commentateci, perché ci saranno un sacco di sorprese per voi anche questa sera.
E poi c'è la nostra Rossella, che non si sa qual è il suo ruolo, però ce la portiamo dietro sempre.
Io veramente faccio finta di non sentire, perché tu lo sai che io sono fondamentale, anche se non mi riconosci nessun ruolo, io ho una mia identità.
Ecco. Di genere, soprattutto di genere.
Non solo di genere, come direbbe qualcun altro, individuo una terza via.
Andiamo bene.
E quello è fondamentale, essere dire proprio.
E cara la nostra Paola, qual è la via di oggi?
La via di oggi è una via desertica fatta di asfalto drenante di produzione italiana. Vi ricorda qualcosa?
Beh, è eloquente come descrizione.
Detto così, ci sono tante cose che potrebbero essere.
Anzi, io lancerei subito la domanda e poi, se è possibile, passerei alla prima canzone. Oggi mi permetto di lanciare
la
canzone.
Brava, bravissima.
Ecco.
Ma
secondo
il tema
voi,
no?
No, e lo dite voi, quello è il tema.
Però, allora, domanda è perché lanciamo la domanda anche.
Sì.
Cosa si vince, Alessia?
Si vincono 2 biglietti per il Teatro Morlacchi per sabato sera, per uno spettacoloso programma.
Ebbene sì, perché Ottavia Piccolo sabato al Morlacchi alle ore 21 presenterà lo spettacolo Donna non rieducabile, ispirato alla vita della Politkovskaja, alla giornalista che appunto è stata uccisa, non si sa, in circostanza stanze misteriose, poi non tanto misteriose.
Capito,
va bene, diciamo da mani governative, quindi si sa molto bene chi purtroppo ha ucciso la Politkovskaja. Sono molti estratti dei suoi scritti giornalistici, che la giornalista soprattutto vissuto in Cecenia, dove ha fatto gran parte del suo lavoro, insomma interessante. Questo però riguarda solo chi ha PG, chi non è a Perugia, ascoltateci e basta.
Esatto, però commentateci.
Quindi in palio ci sono questi 2 biglietti
che li vincerà
per
una persona, perché almeno ci va in compagnia, se no al teatro da sola
mi sembra
giusto,
mi
un
sembra
pochettino
giusto.
Triste.
E la domanda fatidica per vincere i biglietti è:
na.
A quale tribù appartiene Muammar Gheddafi?
Ebbene sì, perché il tema di oggi, come per chi ha letto sull'evento di Facebook e sull'evento di Radiofonica, è appunto morte di un dittatore. Di cosa potevamo parlare se no di un dittatore che ha vissuto ben 42 anni di longeva dittatura e che a quanto pare è stato amico un po' di tutti quanti, per quanto tutti lo odiassero e lo amassero. Musica? Musicante?
Musica. Il gesto di chi afferra
e quello di chi si tratta. Ci sono validi motivi per cui di dirtelo, ma dal momento che mi scrivi dirò che l'ho capito da subito, perché sei tu che quando arrivi sorridi, a me mi gira benissimo, è sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo, così succede che mi pare che va bene e invece non va, e se migliora allora peggiorerà, oppure sono sicuro che va male, arrivo di là e te lo dico e tu mi dici ma va, e ancora a me succede che va bene e invece non va. Se migliora
qualunquismo dei discorsi sotto l'ombrellone. Il sudoku che non torna è quello che era scritto appena, è già da cancellare, è come l'amore, va di tasca in tasca come l'accendino vuole, ti ritorna quando non hai niente da picciare.
Ma ti permetti di mettere sta merda di musica, me lo spieghi?
Ma hai sentito le parole di Daniele?
Ma che cazzo te lo dice mettere sta musica di merda? Ma pensa un po' chi ci ascolta.
Ah, qual è l'indirizzo che mi inviare il risultato?
Ma che cazzo?
Appunto, dillo a tutti qual è.
Tu non lo fai mai più, eh?
No, io lo faccio, lo continuo a fare. La cosa più bella è che Alessia e Rossella non si sono accorte che siamo rientrate per fare questa scenetta e continuavano a chiacchierare su qual è la mail dove inviare la risposta alla domanda del giorno, della puntata di oggi, cioè di quale tribù è Gheddafi. E l'indirizzo mail è
frittomisto.radio@libero.it.
Cioè, stavo provando a cercarlo, ma non l'ho trovato. Oh. Allora, a questo punto che siamo rientrati, dopo comunque il mio commento, che per quanto fosse una scenetta era abbastanza reale, io penso che ti caccio sto computer di mano, non metterai più musica.
Noi vi dobbiamo chiedere scusa, ma era così reale questa gag che pensavamo di essere veramente fuori onda, quindi...
Immaginati se stessimo parlando, insomma, no, di infatti. Io... cosa molto comune per quanto mi riguarda.
Va bene, visto e considerato che già il tragitto in auto è stato alquanto movimentato, entriamo nel vivo dell'argomento di quest'oggi, appunto morte di un dittatore. Di chi si parla? Di Muammar Gheddafi. Muammar Gheddafi ha avuto una dittatura lunga 42 anni, definitivamente finita a Sirte il 20 ottobre di quest'anno, quindi pochissimi giorni fa. A quanto pare sull'uccisione c'è ancora chi si tira la copertina di Linus, perché in tanti vogliono prendersi il compenso di 20 milioni di euro che era sulla testa di Muammar Gheddafi.
Veramente?
Ebbene sì.
Madonna, se lo sapevo prima ci andavo.
Certo, sì, sicuro.
Ma poi che non lo trovavamo? Insomma, ti mettevi lì, portavamo Xina, gli facevamo odorare un fazzoletto di Muammar.
Certo, anzi, non abbiamo presentato la nostra mascotte, che nel frattempo si sta facendo una delle sue lavate stagionali. Miss Xina è sempre con noi. Allora, Rozella. Allora, tornando a noi, il colonnello è morto in un modo in cui lui molto spesso puntava contro i suoi nemici, tipo bisogna uccidere nelle fogne tutti i miei nemici. Lui è stato ucciso appunto in una fogna durante un inseguimento. Ripercorrendo un pochino le tappe della vita di Muammar Gheddafi, la vita dittatoriale, nel 1966 il re Idris viene deposto e Gheddafi, sostenuto da Nasser, che era il leader egiziano all'epoca, riesce a creare la Repubblica Araba di Libia. In questi 42 anni sono successe tantissime cose. Gheddafi è riuscito ad emergere per molte cose, da un lato il suo carattere molto eccentrico e quindi il fatto che si portasse dietro con sé sempre le sue tende beduine, dall'altro il fatto che lui comunque si è reso impopolare perché sosteneva i movimenti di liberazione nazionale, partendo dal movimento palestinese di Arafat fino al movimento indipendentista irlandese IRA. Per questo motivo, anche se ha attirato l'inimicizia della democratissimissimissima USA, visto che si chiama definirsi così, è infatti nel 1981 i rapporti politici ed economici con gli USA, all'epoca c'era il presidente Reagan, vengono totalmente distrutti, soprattutto in seguito ad una specie di attentato in una discoteca di Berlino Est a mano di libici. Mentre nel frattempo nell'86 gli americani bombardano Tripoli, e qui ci sta anche una cosa molto interessante, una chicca. A quanto pare Bettino Craxi aveva avvertito dell'intenzione degli americani di attaccare.
Sì, stiamo un po' facendo ripercorrendo le tappe della vita di Gheddafi prima di arrivare
giusto
alla sua morte.
Giusto per introdurlo.
E anche personalmente la situazione con Craxi mi ha particolarmente colpito, perché bene o male è una parte di storia che se non la approfondisci in maniera personale non la studi mai. Che però ha dei riflessi interessanti, cioè praticamente un leader europeo, come comunque era Craxi, in piena ancora bene o male, no?
Sì, si stava bene all'epoca, diciamo, per quanto si può dire così.
No, però era l'86, no?
No, sì, era l'86.
Quindi il muro era ancora in piedi.
Certo.
L'URSS era ancora
in
piedi.
Avevamo avuto giusto una cosa nucleare che aveva destabilizzato l'Europa, ma al di là di questo, Chernobyl eravamo in piena crisi Chernobyl.
Vero,
vero.
No, ma indubbiamente, secondo me, il Gheddafi e i rapporti che ha intessuto nel corso degli anni, insomma, soprattutto a partire dagli anni 70, 80, 90 fino ad oggi, insomma, vanno collocati in parte fino all'89-91 all'interno della Guerra Fredda e al ruolo che Gheddafi stesso voleva giocare nel Medio Oriente, nell'Africa Mediterranea e all'interno dell'Europa, perché non ricordiamoci che comunque sia l'URSS che l'USA, fin tanto che era in piedi il muro, avevano interesse a mantenere delle postazioni di avamposti militari e quindi cercavano in un certo qual senso di avere degli sbocchi nel Mediterraneo.
Beh, certo, c'è anche da dire, Rossella, che quando Gheddafi entra in possesso finalmente della Libia, la rinazionalizza, quindi con un processo un pochino che è molto simile al comunismo sovietico dell'epoca.
Lui si ispirava, lui in realtà ha sempre detto di ispirarsi a Nasser, tant'è che ha sempre cercato, insomma, di emulare, no, questo suo mentore, tant'è che voleva creare uno stato unificato di tutta l'Africa e aveva chiesto proprio anche all'Egitto di aderire a questo progetto. Ovviamente non si è fatto nulla,
certo.
Però questo già depone, no, qualche pietra a favore per farci capire un po' chi è questa persona, una persona, voglio dire, che pensa di poter realizzare uno stato panafricano, no? Sotto l'egida del Corano. È una persona, secondo me, cioè, che sicuramente visionaria, lati assolutamente negativi da un punto di vista della gestione del potere per quanto riguarda la soppressione di qualsiasi forma di dissenso. Però dall'altro lato sicuramente una persona che aveva dei grandi progetti, grandi ideali.
Certo, lui da voleva... comunista come Rossella, ovviamente. Abbiamo attaccato Cuba. No,
abbiamo toccato un tasto un po' dolente per la nostra maestrina dalla penna rossa, non a
ecco,
caso.
Ecco,
non è vero, rossa.
Ma che ne dite se arrivate a questo punto?
Che gridi?
Perché siamo, si devono chiari, sentire okay, bene.
Perché sì, ma io ho queste carenze d'affetto che ogni tanto sfogo in questo
modo. Siamo fatti così, sarò non sarò così.
No, questo
è lo sapete
fortuna,
che ogni tanto torna, no?
Ma in realtà noi cercheremo di avere Carla Bruni prima o poi. Qui con noi.
Assolutamente.
No. Anzi, io lancerei adesso l'appello. No, Carla,
la voglio rapire, scusa, facciamoci sordi.
Porta anche Giulia, dai, facciamo da babysitter anche a Giulia, la figlia.
C'è Carla Bruni, siamo fatti così, salvo non salvo.
Ok, allora dovete sapere che si lamentano sempre che non riesco a fare un intro dell'argomento, ma ora inizio a pensare che tutto questo non sia colpa mia, anzi.
Ok, no, Rossella, ma l'hai fatto, hai fatto tutta la storia. Io vedevo,
ragazzi,
anche un
siamo
po'...
solo nell'86, ci mancano le tappe più fondamentali.
Vai,
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 super velocemente.
Perdonaci.
88 c'è la strage di Lockerbie. La strage di Lockerbie è stata una delle strage aeree più grosse della storia. 259 civili sono morti che erano sul volo a Panam e 11 persone della cittadina, appunto, di Lockerbie in Scozia vennero uccise da questa strage. La strage fu a mano terroristica libica. Due anni fa il terrorista, uno dei terroristi accusati, è condannato alla pena di morte e viene rimandato in patria, cioè in Libia, perché con vittima di una malattia terminale, diciamo, ha smosso un pochino a pietà i giudici, creando anche lì un grande crack a livello diplomatico internazionale. E anche lì i giornali ne parlarono tanto, ma ne parliamo subito dopo. Mentre, cosa più importante, nel 2004 finalmente la Libia decide di totalmente cancellare l'odio contro gli italiani, che era la giornata dell'odio contro gli italiani. E dopo 35 anni si riescono finalmente ad entrare gli italiani che avevano vissuto lì. Altra data fondamentale, 10 luglio, e anche nel 2004 l'embargo che per 35 anni la Libia ha vissuto perché la signora America ha deciso, viene cancellato. 10 luglio 2009 abbiamo il G8 all'Aquila e, come sappiamo, è andata come andata. Obama insieme a Gheddafi a bere il vino pecorino abruzzese, facendo un saltino indietro, mentre il 30 agosto 2008 abbiamo il trattato di amicizia, di cooperazione tra Roma e Tripoli. E qui il nostro amico dalla coccia pelata e tanti lifting, mi sa che già ci aveva giocato le sue carte. 2011 inizia la famosa rivoluzione del 17 febbraio e da lì fino al 20 ottobre, dove c'è stata un'escalation di una guerra chiamata non guerra, ma dove in realtà i civili sono morti, le case sono state bombardate e un leader è stato ucciso. Ora a te la parola.
Beh, io direi che dopo questo riassunto fantastico che Paolo è riuscito a fare, prima di entrare un po' nel vivo e parlare un po' di Gheddafi, di come è stato rappresentato dai media e bla 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 bla,
E poi c'è anche la vostra rubrichetta sulla rassegna stampa, per chi
direi di passare appunto,
no?
Direi di passare alla rassegna stampa. Cosa è
dopo
successo?
Dopo la canzone, no?
Va bene.
Io
va.
Direi di sì.
Io
sì.
Pensavo stessi proprio lanciando una
sì,
canzoncina.
Dai,
allora,
dai.
Alcune delle canzoni che io vi metterò quest'oggi hanno delle particolarità. Io sfido i nostri ascoltatori a farlo. Una di è questa, che sto per andare in onda, che è stata la sigla di un telefilm.
Io ho paura. Aiuto! Diceva Riccardo, il titolo c'è sta fagiolo, perché we used to be friends, cioè eravamo amici un tempo.
Una volta.
E quindi per cui una volta, poi infatti voglio dire, Berlusconi cosa ha detto quando ha saputo della morte del suo caro amico, di un'amicizia che è durata ben 18 anni, ragazzi, non si parla di due giorni così e dire dai dai, famo qualcosa e dammi un po' di petrolio, come direbbe Mr. Rick. Lui ha detto... Sic transit gloria mundi. Poi da dove sa il latino Berlusconi? Io non lo so.
Esattamente comunque. Come conosce l'inglese. Ricordiamo la famosa performance con Bush.
Ecco là. Comunque nella traduzione di questa sua citazione latina significa come sono effimere le glorie umane. Il che forse se sta rende conto che anche lui potrebbe cadere scivolare.
Finimio poi. Comunque piccolo inciso, se qualcuno ha capito quella chicca mi può contattare su Facebook o su Twitter, perché abbiamo qualcosa in comune, esperto di telefilm come me.
Ma chi sono? Cioè io non l'ho capito.
Era la sigla di un telefilm.
Non io lo conosco qual
brava.
È il telefilm.
Lei l'ha detto.
Ma io conosco qual è il telefilm. Non era...
Ora quello che ha detto lei.
No, ok, sbagliato.
Ma siamo arrivati a questo momento, momento topico.
Topico in quanto topa io.
Allora, e passiamo alla rassegna stampa. Papa in arresto in carcere, va in depressione. Faccio uso di psicofarmaci per andare avanti. Perché qua c'è brutta gente, ha detto il suo avvocato.
E parliamo ora del Papa, il Papa, quello vero, non Alfonso, che ha bloccato praticamente mezza Umbria e mezzo Lazio, perché è arrivato oggi in Umbria con un Frecciargento e si è fermato ad Assisi, una macchina Noè. A pranzo un pasto frugale al convento della Pozziuncola e a cena non ci vedo più dalla fame.
E continuiamo con la lettera di Berlusconi ai vertici dell'Unione Europea, con i buoni propositi per adottare misure di austerity. Pare che l'originale l'abbia scritta l'ex portavoce della Gelmini, salito alla ribalta della cronaca per la gaffe sul tunnel dei neutrini.
Ovviamente certe cose non si riescono a sopportare.
Premier? Sempre qui tra
ma ogni tanto appare quando lo si nomina.
Non lo
appare,
so,
no?
Io veramente è proprio inopportuno questo personaggio scomodo, veramente non ci lascia lavorare in pace. Adesso veramente lo denuncio, gli dico guardi, veramente non si può proprio
certe cose non si riescono a sopportare.
E infatti no. Io mi sto incazzando se mo fai di, perché il mio T9 di merda non conosce la parola merda. Ti rendi conto?
Ma questo fa capire che tu, mentre noi stiamo facendo la diretta, stai mandando un messaggio, Paola. Esatto. E questo non depone a tuo favore.
Comunque, allora, fatta questa breve rassegna stampa così ironica, passiamo alla rassegna stampa seria su quello che è successo veramente molto importante in questi ultimi giorni nel mondo.
In Turchia, ad esempio, dove sale il bilancio delle vittime del sisma dopo una nuova scossa di magnitudo 5.4 che si è verificata questa mattina e si scava ancora per trovare dei superstiti.
E parliamo ancora di Libia, il CNT, il Comitato Nazionale di Transizione, richiede la proroga della missione NATO fino a fine anno. Ricordiamo che loro avevano inizialmente chiesto la proroga fino al 31 ottobre e il ritiro quindi delle truppe NATO fino alla fine appunto alla deposizione del leader, del Rais, però già hanno iniziato a mettere le mani avanti a chiedere quindi la proroga.
Crisi europea. La Commissione europea chiede all'Italia, con l'invio di un secondo avvertimento formale, di attuare le norme comunitarie in materia di IVA anche per contrastare più efficacemente le frodi fiscali.
E con questo è tutto, alla prossima edizione aggiornata di Fonica News e bla bla bla.
E ciao!
Ok, allora entriamo subito dentro alla nostra chat, o perlomeno alle nostre opinioni su quello che è accaduto per quel che riguarda questa rivoluzione libica. Come tutte le rivoluzioni, c'è stato ovviamente l'Arab Awakening, che ha preso anche una gran parte dell'Africa.
Chi?
Il risveglio arabo, chiamiamolo okay. Se sì.
Oh, scusa.
Sai com'è? Se Berlusconi parla in latino, io potrò anche parlare in inglese.
Guarda, io ciancico più il latino che l'inglese.
Non ciancicare, ragazzi, che i denti ti fanno male poi. Comunque, al di là di questo, oggi proprio il cazzeggio assoluto, mi fa piacere. Ci sono. Mi fai perdere il filo, ma ti rendi conto?
Paola, io testo le tue capacità di presentazione.
Ma perché stavo mandando un messaggio?
Ah, okay. No, la verità è che Paola ha un ruolo definito all'interno di questa trasmissione. La Paola è la nostra coordinatrice, sì, quindi ma... rendetevi conto di quanto riesce a coordinare l'insieme.
Ok, visto gli fa un baffo.
Ok, io e Maria De Filippi siamo la stessa cosa, solo che lei scalettrica, io no. Allora, andiamo avanti. A questo punto entriamo, ecco, alla... Ma non c'è passato nulla?
No, voglio solo dire che, visto che parlavi di T9, c'è un nostro contatto che ci dice: ho provato anche io a inserire la parola merda nel T9, non è riuscito, non esce neanche a me.
Ok, bene. Abbiamo capito, allora, di avere, ecco, un'utilità sociale nella trasmissione.
Dice, ecco, non scrive neanche culo.
Allora, importante adesso, domanda a tutti i nostri radioascoltatori: provate se il vostro T9 scrive merda e fatecelo sapere. Prima domanda della giornata. Credo che sia quello che ha pensato Gheddafi quando si è rintanato nella fogna.
Bene, quanta merda che mi è arrivata addosso, ha pensato e l'ha twittato con, esatto, T9 a Sibio.
Allora, commenti a freddo del mondo internazionale politico. A quanto pare, forse il commento che più lascia un po' perplessi è quello della nostra cara Hillary Clinton. Qual è stato, Rossella?
Ebbene sì, era uscito un articolo, mi sembra il 22 ottobre, sull'Avanti, no? Qui si parlava appunto di...
Sull'Avanti della Vitola?
Sull'Avanti.
Non è di La Vitola?
Avanti.
Non è di La Vitola l'Avanti?
Non
ne penso,
via.
Comunque, vabbè.
Comunque, ok.
Che titolava appunto Hillary ha detto semplicemente wow per esternare, no? Quando ha visto le immagini.
Io lo so perché l'ha detto. Che ha detto finalmente, nonostante, cioè, basta spendere soldi per ste cose, per le va di mezzo sti personaggi, risparmiamo e la famo finita.
Chi è costui?
La Clinton, o in generale credo l'America.
Sì, vabbè, però c'è da dire che la NATO ha speso 1.000 milioni di euro, mentre l'America ha speso il 10% di questi 1.000 milioni di euro. Quindi, se da un lato hanno detto noi non facciamo la guerra, a freddo la prima risposta del presidente Obama è stato: questo è ciò che la grande America porta, la democrazia dappertutto. Insomma, sembrava di essere tornato a 20 anni fa, ma in ogni caso si è preso il merito di una vincita. Ma mi sembra di aver capito male, non stavano facendo la guerra gli americani?
No, ma poi tra l'altro c'è, cioè, questo modo, no, di trattare sicuramente una persona controversa che sicuramente ha leso diritti umani nei confronti della propria popolazione, ha creato insomma notevoli scompensi, però che venga automaticamente appena deposto veramente diventa il nemico assoluto, insomma mi sembra un atteggiamento molto poco coerente, ecco, anche perché fino a quando c'è, fa comodo ci si va a braccetto, è evidente che quello che interessava erano i petrodollari, insomma, però ecco.
Scusate, ma a me fa ridere
perché faccio ridere?
Ma se può parlare di morte e vedervi ridere, no, io capisco, veramente... sono stata spodestata in termini di cinismo, comunque, io non ce la posso
fare. Volevo solo semplicemente dire a mio discapito che non stavo facendo nulla.
E mangiti le mani.
No, stavo semplicemente accompagnando il parlare di Rossella con dei segni di dissenso, sì, che erano invisibili,
tipici,
al più.
Tipici della Serracchioni. Comunque, allora passiamo ai nostri radioascoltatori. Il nostro mitico cioccolato dice che è ovvio che non lo scrive merda, però si può inserire. Il problema è che il mio telefono è una mezza tacca. Mentre invece, per quanto riguarda il giornale L'Avanti, Uchi ci dice: certo, è proprio di La Vitola.
Ah, infatti, mi ricordavo bene. No, però i miei segni di disappunto nei confronti di quello. Anche Alessia vuole dire una
cosa.
Sì,
perché prego. Da Twitter finalmente abbiamo una risposta. Tra l'altro, lui è Guido Brunelli, ci dice finalmente che il mio sì, quindi scrive la parola merda, ma solo dopo che gli ho insegnato manualmente il concetto.
Perfetto.
Abbiamo capito una cosa fondamentalmente, che è molto meglio parlare di merda piuttosto che di Gheddafi, perché
non
più
è
pubblico.
Detto che
questo,
non sia la stessa
questa,
cosa.
Questo spiega perché la tua cesso rubrica ha così tanto successo.
Che fa anche rima continua.
Questo è Fritto Misto, la radio generalista.
Veramente, guarda, mi sento proprio alla vita in diretta. Mi ci mancano solo le tette della Venier.
Se vuoi io sono
diventata nostre.
Oh, ma mi è rimasto ancora un bel culodromo.
Madonna.
Però a questo punto, visto che stiamo cadendo davvero nella monnezza oramai da una persona che tentavo di dare un lustro di serietà ma che non ho mai avuto, quindi ho buttato giù tutte le maschere oramai, cosa bene, io direbbe metti una di quelle tue perle di schifezza che hai scelto per noi e per favore non suicidatevi.
Questa non è una chicca, però leggendo il titolo mi sono accorto che anche qui poteva averci un riferimento a quello di cui stiamo parlando, e non è la merda.
Smile politely back at you, you stare politely right on through. Some sort of window to your right, she goes left and you stay right.
How to stay alive, come salvare una vita,
che non ci sono riusciti stavolta,
non ci sono riusciti, nonostante che Gheddafi il 5 agosto pare che avesse mandato questa lettera, questa missiva indirizzata al nostro Silvio. Adesso torna in moda a scrivere le lettere, no? Silvio le manda in Europa, Gheddafi le manda a Silvio, che però non gli ha risposto, e aveva chiesto appunto di intercedere per lui, visto che erano molto amici, gli avevano anche baciato la mano, insomma,
sì,
hanno fatto questa,
gli era scritto: Silvio, rimembri ancora di quel tempo della tua vita mortale totale in cui
certo,
piccolo inciso di cazzate, non riusciamo proprio ad essere seri.
No, oggi no, decisamente no.
Vabbè, detto questo, ecco, sicuramente Gheddafi, come dicevo, è un personaggio controverso, ha fatto tante cose negative, anche se appunto all'inizio, secondo me, all'interno del contesto della Guerra Fredda, lui ha cercato di aprire una terza via, una via che non fosse quella di appoggiare né gli Stati Uniti né l'Unione Sovietica, e di questo secondo me gli va dato merito. Poi calcola che anche i paesi dell'Africa, i neo-indipendenti, avevano cercato di avviare questo processo di indipendenza da queste due superpotenze. E tra le prime riforme che Gheddafi ha fatto, a parte le nazionalizzazioni, appunto proprio perché si ispirava alla figura di Nasser, aveva appunto deciso di aumentare, anzi raddoppiare, i salari minimi e soprattutto di dimezzare gli emolumenti dei ministri, per dimostrare in che modo la ristrutturazione radicale della società libica dovesse comprendere anche le altre sfere. Una cosa veramente, cioè, che oggi forse anche noi dovremmo interrogarci qui in Italia, no?
Beh, certo, c'è anche da dire che invece a sua colpa, da un lato, appena preso il potere, tutti i movimenti operai e quindi le union sono state totalmente cancellate. Se il re Idris comunque li contestava, non gli dava spazio, invece Gheddafi li ha esattamente: smetti di farmi il verso, mi devo gondolare sulla sedia mobile. Ecco,
mentre sulla Gheddafi, sedia a rotelle,
sulla
diciamo,
sedia a rotelle, ecco. Eccala, un'altra claudicante. Oh, è il periodo degli Zoppas. Comunque, al di là di questo, Gheddafi, oramai diciamo solo un sacco di cazzate, ma ti rendi conto?
Paola, il problema è che sei tu che non riesci a mantenere
no,
la linea.
No, comunque è vero che sicuramente tra le prime misure che prese Gheddafi, decise di stracciare i trattati internazionali che erano stati firmati, ha perseguito in modo veramente cruento gli italiani che erano rimasti lì in Libia, tant'è che la maggior parte se ne sono andati via. Come dicevi giustamente tu nell'introduzione, il 7 ottobre festeggiava proprio la giornata dell'odio. Bisogna ricordare che Gheddafi, all'età di 6 anni, ha visto morire davanti ai suoi occhi i propri cugini ed è rimasto ferito a un avambraccio proprio da una mina lasciata dagli italiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi sicuramente questa è una tematica che a lui è stata molto cara. Il problema della colonizzazione, Gheddafi l'ha sentito per tutta la vita, e noi ricordiamo bene che ogni anno ritornava, no, alla carica con questa questione, appunto, che l'Italia era debitrice, che tanti figli della Libia, pastori nomadi, insomma, che viaggiavano su quelle terre, rimanevano feriti, mutilati e storpiati dalle bombe che erano state lasciate da Mussolini e dai tedeschi proprio per cercare di conquistare questa scatola di sabbia, veniva chiamata. No?
Infatti, il famoso trattato di amicizia e cooperazione tra Roma e Tripoli trattava, facendo un gioco di parole, parlava proprio di questo, o meglio, che l'Italia avrebbe versato alla Libia ben 5 miliardi di dollari nei prossimi 25 anni a titolo di risarcimento per il passato coloniale. Io voglio dire, la cara Inghilterra e Gran Bretagna, che di colonie ne ha sfornate con la pala, un altro po' non aveva più neanche la capacità di espandersi più di tanto per l'obesità di occupazionale, non ho mai sentito parlare di risarcimenti del genere.
Anche
in ogni caso, il premier Silvio Berlusconi aveva anche detto che l'accordo si baserà su una somma di 200 milioni di dollari all'anno per i prossimi 25 anni sotto forma di investimenti in progetti infrastrutturali, e da qui nasce il famoso asfalto drenante in Libia, perché si sa, piove una cifra in Libia.
Esatto. No, poi secondo me in realtà parte di questi stanziamenti in realtà erano anche legati al fatto che comunque questo accordo di amicizia e sull'immigrazione, sulla limitazione dell'immigrazione, serviva in un certo qual senso per bloccare tutti gli immigrati che dalla Libia venivano in Italia, prevalentemente a Lampedusa, venivano dal Sudan, e sappiamo che Gheddafi faceva fare una fine non molto carina.
Ecco, quello è un altro discorso che io prenderei magari in un altro spazio. Adesso invece lancerei,
esatto.
Eh sì, perché è bello ampio come discorso, lancerei una domanda ai nostri ascoltatori, vedrei chi caspita ci sta parlando su Twitter e sulla chat, e la domanda è: visto e considerato che Gheddafi era un tizio eccentrico, quale delle sue eccentricità vi è rimasta più impressa? Io non potrò scordare le 500 ragazzuole scuole che dovevano imparare il Corano proprio nella nostra bella capitale.
C'è Massimo Sonnino che invece si candida per la risposta, per la vittoria, insomma, del biglietto per il Teatro Morlacchi, che ci dice scherzosamente che in realtà ad appartenere, a chi apparteneva, a quale tribù appartenesse Gheddafi, era la tribù dei Magnaccioni. Ora, tornando un attimo anche
la tribù dei Magnaccioni, ci piace.
Al serio, a me piaceva il discorso che facevate prima, proprio in questo senso, perché in fondo la Libia è uno stato che forse meno ha sentito rispetto a tanti altri del Maghreb, della colonizzazione e anche dei processi di liberazione, di decolonizzazione, come potevano essere la Tunisia e l'Algeria, che hanno vissuto sicuramente in maniera diversa questo processo. E quindi la storia poi ha avuto il suo percorso. E da non dimenticare anche gli interessi che hanno invece tutti gli stati europei per l'approvvigionamento delle risorse energetiche, ma anche questo, diciamo, un altro discorso. Mettiamo tutto nel calderone e io vi aspetto.
Facciamo questo frittone, no?
Sì, io vi aspetto su Twitter per commentare questo.
Io, allora, visto che siamo addirittura verso un'altra pausa musicale, proprio per prendere un attimo fiato, io vorrei lanciare un'altra domanda, che è quella che, visto la mia natura più mediatica, tra virgolette, mi interessa di più e mi incuriosisce di più. Cioè, secondo voi, che state qui e amici a casa, ho sempre sognato di dirlo, è giusta mostrare le immagini, è giusto mostrare le immagini di un corpo fondamentalmente martoriato, come è stato quello di Gheddafi, o come è stato in passato anche quello di Saddam?
La sua è stata una morte indiretta, quasi.
Appunto, secondo voi è giusto questo? Oppure, nel momento della morte, anche un personaggio che può aver fatto talmente tanti danni, tante cose cattive, tante cose brutte, un uomo ha una sua dignità nella morte, ed è giusto mantenere una dignità nella morte? Cioè, è una domanda che io mi sono posto, pensando anche a riflessi nazionali, patri, che possono rimandare a piazzale Loreto, esatto, famoso, che fa tanto discutere.
E infatti,
no?
L'editoriale anche sull'Internazionale, per esempio, riportava proprio il commento di Sandro Pertini quando furono esposti i corpi di Mussolini e degli altri gerarchi dopo la morte.
Voi, amici a casa, no? E voi che state qui, possiamo prenderci questo tempo per riflettere. Che cosa ne pensate? Adesso facciamo una pausa, e anche questa canzone che vi sto per mandare fa parte di una colonna sonora, questa volta di un film, e non è la sigla, di una serie televisiva. La band sono gli U2, chiunque li è famoso, li conoscete.
Sono loro, purtroppo.
Sono loro, no? E il film è molto bello, che ve lo consiglio, mi saprete dire qual è. Paola, stiamo rientrando. Come al solito tu, amore mio.
Oddio, oggi ragazzi, troppe cose da fare, ma sono molto felice. Quindi di nuovo in trasmissione, di nuovo dentro. Vediamo un po' cosa hanno risposto.
Per la curiosità di chi è all'ascolto, questa canzone sta nella colonna sonora di Elizabeth Town.
Questi cazzi,
che uomo.
Ok, andiamo.
È un uomo completo. Completo, quindi ci informa di tutte queste cose.
Come ho detto prima, lavo, stiro, cucino.
Sotto hai l'intimo ragno?
Ho paura.
Ecco, allora non vai bene. Allora andiamo avanti. Per la prima domanda di cosa vi è rimasto impresso delle bizzarrie di Muammar Gheddafi, il nostro Uki Ukonsu risponde: mi astengo dal dire cosa mi è rimasto impresso di Gheddafi, potrei risultare poco gradevole. Ha ha ha. That's Vabbè. It. La seconda dice che non l'ha capita.
Vabbè, ce ne faremo una ragione, come sono solito dire.
E invece c'è Abramo Balmes da Twitter che ci risponde: rimarrà nella mia mente lo sberleffo agli italiani in visita ufficiale, l'Italia prostrata ad un uomo conciato da giullare.
È vero. Sono d'accordo con Abramo.
Tra l'altro dicono, si sono un po' stupiti, no? Che Gheddafi avesse portato la tenda, no? Qui in Italia.
A Villa Torlonia. Sì.
Però anche in Francia lo ha fatto quando c'era Sarkozy davanti all'Eliseo, se non erro. Quindi in realtà, cioè, lo sberleffo è
lo facevo
un po' a tutti. Ma perché in realtà fin tanto che ha fatto comodo, cioè tutti quanti gli stringevano la mano. A me mi dispiace dirlo, però è proprio una questione di politica di potenza. Veramente.
Certo, infatti, anche davanti al palazzo di vetro.
Finché i vantaggi che questa persona ti può portare sono maggiori degli svantaggi, tu lo rubrichi come tuo amico. Poi all'improvviso viene derubricato come nemico pubblico.
Mamma mia, allora, rubrichi e derubricato, qui stiamo
arrivando.
Allora,
no, allora ovviamente però, cioè, è una cosa che in una logica di potenza può avere un suo senso, però allora non cercare di giustificare la tua azione dicendo che è una questione di principi democratici da salvaguardare, perché lo sappiamo tutti che insomma non è così, insomma.
Ma infatti lui venne appunto negli anni Ottanta etichettato come una delle persone più pericolose nemiche degli Stati Uniti e quindi dell'occidentalità e della democrazia, visto considerato che il primato è solo ad Occidente per quanto riguarda la democrazia, così si dice. Però invece per quel che riguarda me, una delle varie cose che mi è rimasta impressa ovviamente è di nuova generazione, tra tutti i leader, i prepotenti del mondo, unitevi, c'è sempre in mezzo il nostro leader che in un modo o nell'altro, sempre, anche la Xina è arrabbiata stasera, ha dei legami sessuali con i suoi amichetti, e se da un lato abbiamo il lettone di Putin, dall'altro abbiamo il bunga bunga. E questo è Gheddafi. Certo Xina, c'hai ragione, sono d'accordo.
Ebbene sì, Gheddafi sicuramente una personalità molto molto complessa, io sono veramente tante.
Ma, ritornando alla domanda sul mostrare il cadavere,
allora, Xina non è piaciuta. Vuole dire qualcosa?
Xina non è d'accordo.
Io sono contrario, sinceramente, proprio nella esposizione di un corpo, come anche se è quello di un leader controverso, insomma, che in quel momento tutti cercavano, tutti volevano eliminare, eccetera eccetera, secondo me è comunque sbagliato, perché sono immagini che non servono a raccontare
Tra l'altro mi chiedo, siamo sicuri che strategicamente, da un punto di vista proprio strategico, sia una cosa sensata? Non è che poi magari si ritorce contro anche la stessa immagine del CNT, dei ribelli? Allora, posto che io ho dei seri dubbi sulla formazione di questo comitato nazionale transitorio, cioè è un po' strano che il modo in cui si è costituito, il fatto che automaticamente subito, veramente calcolando che nel CNT sono confluiti anche ex membri del governo di Gheddafi, quindi
esatto.
Cioè, parliamone. Ecco, mi chiedo, il CNT subito è stato deciso che era l'interlocutore legalizzato della comunità internazionale. Non è che
capacità di cambiare discorso.
Sì, no.
Stavo cercando di capire dove voleva arrivare. Allora, sì. Il CNT, come tutte le cose nei grandi movimenti e rivoluzioni, almeno io parlo nel mio piccolo e nella mia capacità di critica.
Ci sono
ovviamente nel momento, certamente. In Calabria ci sono tutti i giorni le rivoluzioni, solo che poi non succede mai niente, perché vabbè. Allora, torniamo a noi. Praticamente quello che è accaduto, come diceva Rossella, nel CNT hanno confluito molti ex generali del nostro caro Gheddafi, e Xina concorda su questo.
Cioè, sul carro del vincitore sono saliti, cioè, tutte quelle persone che quando hanno potuto, che si sono resi conto che insomma Gheddafi avrebbe fatto una finaccia e che comunque la comunità internazionale avrebbe appoggiato la sua fine, cioè ci hanno fatto veramente il salto molti della quaglia, capito?
Beh, ma questa è una cosa normale di leva, un po', sai, da un lato avevamo Gheddafi che stava terminando, dall'altro avevamo tutte le diplomazie internazionali interessate al famoso petrolio libico, e dall'altra parte ancora avevamo il CNT, chi ti appoggi? Un leader che comunque è scomodo e non ti permette di arraffare il più possibile.
Però tra l'altro io mi chiedo, a questo punto io mi chiedo, ma il CNT, no?
Devi sapere una cosa. Lei attiene molto a questo discorso, perché Gheddafi è sempre stato il suo sogno erotico, capito?
Allora qui
perché lei praticamente ha avuto un sogno quando
Riccardo
era piccola,
mi lancia un assist
e
proprio...
voleva fare la diplomatica perché voleva incontrare Gheddafi, perché è gli era apparso il sogno.
Allora la verità è questa: l'ultimo anno del liceo, io, oddio, quando c'è stata la giornata di orientamento per scegliere che università uno avrebbe voluto fare,
sono venuti
varie persone, varie facoltà, e io ho deciso di prendere relazioni internazionali perché ho sognato che Gheddafi muoveva guerra contro tutto il mondo.
Metti
e
la
io andavo da
dello
lui
squalo.
E io andavo da lui e gli dicevo: Gheddafi, questa guerra non sa da fare. E lui mi diceva: Rossella, hai ragione.
Proprio così te lo dicevo.
E allora da lì ho detto: guarda che io penso di essere portata per fare la diplomatica internazionale, quindi penso che prenderò questo tipo di studi.
Quindi in realtà, secondo la teoria delle farfalle, che a me è cara, del butterfly effect, Gheddafi è morto perché Rossella non è diventata ambasciatrice.
Siamo tutti d'accordo.
Un'occasione sprecata.
L'abbiamo buttata in caciara. Un programma che deve essere un ibrido tra intrattenimento e informazione è diventato
infatti
un ibrido
lo stiamo
tra
facendo perché
incasinamento et incasinamento.
Non è vero, cara mia,
siamo
delle perle con Rossella che ci dice, ci fa delle pappardelle su quello che è
la sua vita erotica, sentimentale e sessuale, di cui noi godiamo infinitamente.
E soprattutto, ritorna a bomba. Secondo voi è giusto mostrare questo corpo, sì o no?
Se ci arrivo te lo dico. Secondo
Vai.
Me sì.
Ok.
Nel
perché?
Senso, perché è giusto? Perché devi capire. Allora, è giusto da un lato che un popolo che è stato soggetto ad una dittatura abbia la sua rivalsa. In un momento di rabbia, quando si è in guerra, non si guarda in faccia a nessuno. Quindi tu devi capire lo stato d'animo di quel popolo. Non ci sono mezze misure,
non c'è
capacità diplomatica. Aspetta, fammi parlare.
Non c'è
la capacità di capire. Per quel popolo, di metterlo come se fosse un pezzo di cacciagione sul cofano dell'auto. Dall'altra parte, lo sbagliato è la strumentalizzazione mediatica. Prendere quel corpo e mostrarlo per tutto il mondo, in prima pagina, ovunque, dai leaflet gratuiti davanti alle metropolitane, a tutti quanti i circuiti internet, alle grandi mainstream mediatici. Quello è sbagliato.
Però una si contraddice con l'altra, secondo me.
Tra l'altro,
chiudo.
No,
tra
sono
l'altro,
due realtà diverse.
Tra l'altro è stata una cosa che è stata assolutamente spammata, potremmo dire, sia dai video, tutte le immagini, sia anche tutti i quotidiani e i giornali più importanti al mondo sono usciti proprio con queste immagini, come ad esempio Liberation, oppure il The Sun o il World Compact. Sono tutti usciti con l'immagine di Gheddafi è morto. Addirittura il World Compact c'ha un'immagine e un fumetto dove è scritto Game Over. Mi sta suonando il cellulare, ma va bene, questo
non sono l'unica.
Quindi sì, è stata, diciamo, utilizzata anche dai giornali più famosi e più seguiti, proprio questo tipo di immagine, quindi fomentata assolutamente.
Certo, vende loro molto di più, ovviamente, la morte vende di più, però quello che volevo dire, sottolineare, in guerra ogni cosa è permessa, se in guerra non si guarda in faccia a nessuno. I paesi occidentali, che sono lontani dalla guerra perché stanno a casa loro, dovrebbero pensarci due volte a proporre e propinare l'immagine della morte. È un po' diverso, Riccardo.
Beh, però ci sono anche delle convenzioni internazionali dei prigionieri, teoricamente, a cui uno si può, insomma, ispirare. Il punto è, se tu dici di essere uno stato democratico, è ovvio che dici, vabbè, io allora rispetto anche i diritti dei prigionieri. E però poi dopo, cioè, paradossalmente, in realtà non li rispetti, perché anzi lo sbeffeggi e lo uccidi in diretta. Tra l'altro, torturandolo. E allora, cioè, voglio dire, dici di essere democratico, allora per questo io ti dico, secondo me questo CNT che si presenta come veramente il portatore della democrazia contro un tiranno becero, veramente, ma siamo sicuri che sia veramente, che ci abbia veramente
Rossella,
questa faccia?
Rossella, però tu stai peccando di superficialità e forse di adolescenza, nel senso
Madonna
che
Madonna mia,
sì, perché nel CNT i grandi generali stanno seduti col culo lontano, ma chi ha fatto la guerra non sono i generali ma sono i guerriglieri, i poveri non gliene fregava nulla. Ammazzare una persona che li ha resi succubi senza la possibilità di vivere dignitosamente era il minimo che potessero fare.
No, quello indubbiamente, però ti dico, un conto appunto è ammazzarlo, un conto è poi divulgare questa cosa, cioè voglio dire proprio come del resto hanno fatto con l'immagine di Che Guevara.
Certo.
Cioè, capito? Allora, questo è sbagliato. È ovvio che quando è caduto in mano, purtroppo, insomma, agli oppositori, ha fatto la fine che ha fatto. È normale.
Certo,
perché
è che
ci sono dei vincitori e dei vinti, però ecco, voglio dire,
certo che anche non
la strumentalizzazione è ben altra cosa.
Seguendo anche un po' quello che potrebbe essere il diritto, anche Saddam in fondo è stato ucciso secondo il diritto interno dell'Iraq, e anche quell'esecuzione comunque è stata mostrata in diretta. E poi in fondo, ora io non voglio esagerare, però sì, è vero, la morte si vende molto di più, tant'è che anche l'11 settembre viene mostrato continuamente, sì. Questo è un altro discorso, sì, sicuramente, sì. Però la morte vende molto di più.
No, ma infatti ritorniamo sul nostro leitmotiv, quello che diciamo un po' da tutte le dalla prima puntata, no? Che in realtà purtroppo quello che interessa alla gente non è la notizia in sé per sé, cioè probabilmente gli interessa poco anche sapere chi sono questi membri del CNT, chi è che guiderà la nuova rivoluzione, mentre gli importa sapere di più quanto ha sofferto magari Gheddafi, capito? Vederlo mutilato, purtroppo forse è così.
E chiuderei con una notizia da Twitter, sempre prima di mandare anche il nuovo stacchetto, forse la rubrica di Ricky, perché stiamo per arrivare anche alla fine. Sempre Abramo ci dice con una nota abbastanza eloquente: gli accordi internazionali servono solo a purificarci sul divano. E su questo io chiuderei. You can't stop an avalanche as it races down the hill. You can try to stop the seasons, girl, but you know you never will. And you can try to stop my dancing feet, but I just cannot stand still. 'Cause the world keeps spinning round and round, my heart keeps in time to the beat of sound. I was lost till I heard the drums, and I found my way. 'Cause you can't stop the beat. Ever since this whole world began, a woman by now, she's shaking, shaking, shaking up a man. So I'm gonna shake and shimmy in the best that I can. Torniamo in onda dopo la canzoncina del Ciobar, sempre di Riccardo, la sua selezione musicale. E notizia tra l'altro presa da Repubblica, ritornando al discorso di prima, che il CNT ha affermato: processeremo gli assassini di Gheddafi. Quindi il governo provvisorio assicura di voler portare in tribunale responsabili dell'uccisione dell'ex Rais. Ma io concluderei per un attimo questo argomento per passare la linea, la vuole passare Xina,
sì,
è lei che vuole oggi parlare.
Introduciamo lui,
l'uomo
e la sua cesso rubrica.
In fondo a destra.
Ormai una sigla che è diventata famosa in tutto il mondo. Siete tutti quanti seduti comodi con il
Successo.
Vostro smartphone o con il vostro tablet in mano, forse con un giornale in mano, e benvenuti alla cesso rubrica
Lubrica.
Di oggi. L'argomento, la notizia che vi propongo con la mia cesso rubrica, in realtà quest'oggi non è testuale, ma ve lo farò sentire. Vi farò sentire un file audio che è un po' la notizia di oggi. Adesso arriva. Signore, che farò senza di te? Mi riprenderò la vita. Che ho vissuto insieme a te.
Cosa non lo capisco io.
Sì, Silvio, che farò senza di te? Canta Venditti, è questa un po' la notizia che vi porto quest'oggi, perché non si poteva non, quando l'ho visto il video su Repubblica, come al solito sul lato destro di Repubblica, che è un po' il mio fornitore ufficiale, spacciatore di questa rubrica, quando l'ho visto ho detto è adatta, proprio adattissima. Tra l'altro il video,
ma di chi è?
È di Venditti, di Antonello Venditti.
Addirittura?
Voce inconfondibile.
Infatti, inconfondibile.
Non ho manco ascoltato, l'ho distratta da Miss Xina che vuole...
L'interruzione parlata che avete sentito è di Verdone, perché nel video c'è anche Verdone, perché hanno girato questo video in cui è come se discutessero insieme su questa canzone, su fare questa canzone, e Verdone suona la batteria, lui notoriamente musicista.
Sì, è vero,
anche,
vero, vero.
Sa suonare, è appassionato di musica. La particolarità, insomma, è un po' legata a un cantautore come Venditti, che ha fatto una canzone un po' particolare, diciamo così, no? Su l'abbandono di Silvio. Che ne sarà dell'Italia senza Silvio? Che farò senza di te, Silvio?
Andremo a rotoli, ragazzi, sarà finito, non ci sarà più nulla da fare, ci saranno proprio scenografie, secondo me,
apocalittiche,
apocalittiche. Deserti
l'ultimo
rossi.
Uomo del mondo,
quello che Antonioni ha fatto con Deserto Rosso avviene subito, ragazzi.
Tra l'altro la cosa curiosa è che molte delle cose anticipate, alcune cose per esempio anticipate dal Caimano, ritornano quasi come nella realtà. Se tu pensi, il Caimano finiva con le rivolte davanti al Palazzo di Giustizia, e Silvio nella telefonata famosa che cosa aveva detto? Proprio, c'è una telefonata famosa in cui dice: non ce la faccio più, bisognerebbe fare una rivolta, porterò le persone davanti al Palazzo di Giustizia di Milano, perché contro i magistrati non ci si può più fare. Comunque, rimanendo nel lato cazzaro di questa rubrica e rimanendo un po' nel centro-sud Italia, un po' per capire come siamo noi italiani, brava, e quali sono le nostre priorità, due notizie di oggi, fresche.
Dai,
A Roma hanno inaugurato il nuovo centro commerciale Troni e ci sono state code, è stata bloccata tutta la zona di Roma Nord dalle 6 alle 10 della mattina con spintoni, urla, grida, risse,
fumogeni,
di tutto,
sassaiole,
per prendere
Black Bloc, un sacco di terroristi, troppi terroristi.
Tutti
ed essendo la donna Twitter, infatti, Troni è diventato trending topics oggi.
Infatti, proprio per questo. E tra l'altro c'erano 8.000 persone in coda.
Perfetto, più 3-4 volte il mio paesino di origine.
Perfetto.
Io non capisco una cosa, ho visto le foto su Facebook e ho detto: ma va là, ma non sarà mica vero, ma cosa ci va a fare tutta questa gentaglia?
E prendi le cose scontate,
che ti regalavano,
che so,
le cose?
Una lavatrice a 69 euro.
Sì?
Ti tiravano appresso gli iPod, perché la
faccia,
capito?
Della Paola è cambiata improvvisamente. Ha detto: ah sì,
infatti,
tipo che se l'avessi saputo prima ci sarei andata pure io.
Non scherzi, ma c'era gente appostata dalla sera prima, eh?
Io sì, io l'avrei fatto.
Classico romano.
Per l'iPhone ce l'avrei.
E infatti, dice il nostro Wookie, tutti gli indignados davanti al trono. Al trono
è bella.
Altra notizia invece che riguarda sempre un po' come siamo noi italiani sono gli scontri e la polizia che è dovuta intervenire davanti allo stadio San Paolo di Napoli, perché avevano messo in vendita i biglietti per Bayern Monaco
Napoli. Sì, quello l'ho saputo.
Quindi
l'ho
fondamentalmente letto. A noi ci interessa la merda, come abbiamo visto prima, il calcio e comprare le cose scontate.
Ok, sul calcio non c'è nulla di male.
No, non perché ci sia qualcosa di male, è per fare un elenco di priorità.
Le priorità
tipicamente italiane.
Ovviamente, vabbè, il 15 ottobre eravamo, qualcuno era in piazza, insomma.
Contro il calcio?
Sì, no, eravamo in piazza perché la Fruttarola mi aveva dato questa cosa un po' mucata e ho chiamato giusto, quante erano le persone in piazza il 15 ottobre?
Dipende da chi lo chiedi,
sì,
comunque.
Vabbè. E mi raccomando, se volete sapere qualcosa sul 15 ottobre, ascoltate il nostro podcast su radiofonica.com. Io non so, io faccio spam in realtà.
Ma fai benissimo, altro. Guarda, fai benissimo, anche perché comunque io vi annuncio, Bobbis, che manca un minuto esatto alla fine della
trasmissione. Allora io posso dare il nome del vincitore?
Va bene,
posso,
ce l'abbiamo già?
Non posso, sì, è stato
certo
il primo, tipo ha risposto dopo 7 minuti netti.
Perfetto.
Lui è lucared87@gmail.com.
Perfetto.
So che è lui. E ha risposto con la tribù Cadafia. Quindi ha vinto.
Bravo, Guagliuno!
Perfetto. Guarda che gli scriverei. vedremo come potrà fare per andare a vedere insieme a una sua compagna o compagno, a chi gli pare, lo spettacolo di sabato al Morlacchi.
Lo aspetterò fuori e lo picchierò. Oltretutto voglio chiudere con Uki che dice che le persone in piazza il 15 ottobre erano solo 300 perché il resto erano alatroni.
E come al solito siamo sul finire e si sente anche per la canzone che sta andando in sottofondo, che è un po' la canzone che ci accompagna.
Io speravo questa volta di riuscire a sgamarla, invece
no, perché no. Una volta si diceva guarda Carosello e vai a dormire. Da noi a Fritto Misto ascolta Carla Bruni e vai a dormire.
Ma sai perché hai avuto il lapsus? Perché Misto è un po' come minestrone, siccome la nostra Carla è parte del corazon che oramai è andato giù in fondo verso
cose decimali. Non è possibile.
Non è vero, però vabbè, io posso dire una cosa sola, che quando torniamo a casa tutti quanti in macchinuccia io ricanto sta caspita di canzone.
Ok, fatemi dire una cosa in chiusura: domani tutti al Circoletto c'è la presentazione, Circoletto Island di Madonna Alta, presentazione del libro di Filopate il Duca, Rumble B, vi raccomando non perdetelo, a seguire Apericena e DJ Set.
E allora a questo punto ricorda pure l'aperitivo al Morlacchi di sabato, ovvio, e subito dopo al Norman
con i mustache, cioè con i baffi. Io avrò dei bei baffi hitleriani e cercherò di farvi spendere più soldi possibili. No, non è vero, solo 5 euro l'ingresso. Ci sarà happy hour e chi viene con i mustache non pagherà una cosa da bere.
In entrambi i casi marchiato radiofonica.com.
Sì, ma non me ne ha sempre radiofonica.com con
vabbè, basta, non c'era nient'altro da dire. Basta, era solo da dire questo. Dobbiamo salutare.
Basta.
Salutiamo gli amici di Twitter e ringraziamo Alessia per averci contattato con loro. La maestrina della penna rossa, Paola che straborda da tutti i pori,
ma soprattutto Ricky, Carla Bruni e la selezione musicale
Exina.
Di oggi. Exina!
Exina! Tu m'aimes encore, ça est possible alors?